18 minuti Radio Popolare, Popolare Network, Pop Sera. In questo periodo di Olimpiadi siamo in onda fino alle 19, perché poi qui a Radio Popolare c'è trasmissione sulle Olimpiadi, Podi Podi. Io sono Luigi Amorosi, vi tengo compagnia in questa oretta in cui ancora dobbiamo occuparci di Giorgia Meloni. Poi i cascami del caso di ieri, ve lo ricordate sicuramente, perché non si parla d'altro. Imane Khalif, la pugile algerina additata come un uomo, additata come il simbolo dell'ideologia woke, additata come il simbolo del male di queste Olimpiadi francesi 2024 che non piacciono ai reazionari e fascisti di tutto il mondo. Oggi ci si è messo persino il Cremlino a dire che è una perversione quello che è successo su quel ring, e Giorgia Meloni è andata dal presidente del CIO, chissà perché è andata dal presidente del CIO, a che titolo, ma insomma si è fatta spiegare, chissà se lo ha capito, che Imane Khalif è una donna che è professionista da 6 anni, che ha già partecipato a delle Olimpiadi, quelle del 2020, cioè che poi erano il 2021 per il Covid, e quindi che c'è di strano? Giorgia Meloni poi è andata anche da Macron, e soprattutto Giorgia Meloni ha fatto una cosa di cui magari vogliamo parlare anche con voi ascoltatrici e ascoltatori qua, e vi ricordo il numero per la diretta, che è lo 0233 001 001. Ha risposto alle parole del presidente dei familiari delle vittime della strage di Bologna. Oggi è il 2 agosto, il 44esimo anniversario. Paolo Bolognesi si chiama così, ha detto che le radici di quella quella strage, cioè di chi la realizzò, la ideò, la realizzò, stanno nella destra di governo, cioè nel neofascismo italiano, e lei ovviamente non l'ha presa bene, ha fatto la vittima, ha evocato pericoli nei suoi confronti, e la segretaria del PD Schlein ha parlato di attacco deplorevole di Meloni ai familiari delle vittime. Ma cominciamo a capire davvero che cosa ha detto Paolo Bolognesi. Ve ne faccio sentire qui una sintesi, un riassunto che ha realizzato poco fa Mattia Guastafierro.
La strage di Bologna è stata la ferita più profonda per numero di morti e per ferocia nella storia italiana. Nessun paese in Europa ha visto una strage provocata dal terrorismo interno di questa portata. Le radici di quell'attentato, come stanno confermando anche le ultime due sentenze d'appello nei processi verso Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, affondano nella storia del post-fascismo italiano. In quelle organizzazioni date dal movimento sociale italiano negli anni 50, ordine nuovo e avanguardia nazionale, oggi figurano a pieno titolo nella messa del destro italiano di governo. Per questa parte politica lo stragismo, in particolare la strage di Bologna, rappresentano una macchia da togliere a tutti i costi dalla loro storia, da negare oltre ogni evidenza. Lo sapeva bene Stefano Delle Chiaie, che per questo aveva ideato e perseguito il progetto del centro neutro, una vera e propria strategia di guerra psicologica, con l'obiettivo di creare un fronte parlamentare di opinione pubblica attraverso i media e giudiziari attraverso alcuni avvocati per cancellare la colpa della destra nelle stragi. La strategia della tensione, dalla strage di Piazza Fontana a quella della stazione di Bologna, doveva essere attribuita esclusivamente ad apparati dello Stato più o meno deviati, e doveva apparire in realtà come un complotto ordito contro la destra neofascista. Il centro neutro doveva convincere politici, giornalisti, formatori di opinioni non legati alla destra sull'innocenza del neofascismo eversivo rispetto alle stragi. Non stupite quindi che ciclicamente vengono somministrate all'opinione pubblica le più strampalate panzane dopo la pista teutonica, quella internazionale, quella libica e quella palestinese, ormai riscontrate come palesemente insostenibile, è stata la volta, nel novembre scorso, della proposizione di una estemporanea pista israeliana in una sorta di grottesca par condicio, magari per approfittare opportunisticamente dei drammatici conflitti in corso a livello internazionale.
Questo è il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e più di 200 i feriti per questa strage fascista, e si chiama Paolo Bolognesi, naturalmente qualcuno di voi lo conosce, magari qualcuno più giovane lo sente per la prima volta, chi lo sa. Giorgia Meloni ha risposto, aveva scelto il silenzio il governo, aveva deciso sostanzialmente di ignorare questa ricorrenza, e invece dopo si è sentita evidentemente chiamata in causa, a parte insomma questo incipit che riguarda la paternità fascista della strage. Meloni scrive sostanzialmente che così hanno stabilito i giudici, prende un po' le distanze da questa cosa, ma poi la butta sul personale e scrive, ve lo leggo testualmente: sostenere che le radici di quell'attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo, o che la riforma della giustizia varata da questo governo sia ispirata da progetti della loggia massonica P2 è molto grave ed è pericoloso anche per l'incolumità personale di chi, democraticamente eletto dai cittadini, cerca solo di fare del suo meglio per il bene di questa nazione. Credo che in questo clima di crescente odio le parole e i gesti stiano sfuggendo di mano anche alle persone più avvedute. E appello a tutti perché si torni all'interno di una cornice di normale dialettica in quella che, grazie ai sacrifici di tanti, ormai è una democrazia solida e matura. Insomma, la butta sul personale, dice che le parole di Paolo Bolognesi potrebbero rappresentare un rischio per lei da questo punto di vista. Sono parole molto pesanti, molto gravi, quelle della Presidente del Consiglio. Buonasera allo storico Giovanni Scirocco.
Buonasera Luigi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Innanzitutto ti chiedo di commentare le parole di Bolognesi, quindi proprio dal punto di vista della tua professione, dello storico.
Ma le parole di Bolognesi sono le parole di una persona che conosce molto bene, purtroppo, tutta la vicenda anche processuale della strage di Bologna. E quindi sono parole che vanno ascoltate e meditate con rispetto e con attenzione. Ma oltre al lavoro dei giudici c'è stato in tutti questi anni il lavoro degli storici che hanno ricostruito comunque il clima in cui va inserita la vicenda della strage di Bologna. Vorrei aggiungere una cosa, che anche molti autori di destra, pur non entrando nel merito della strage di Bologna, che comunque ha avuto, come ha riconosciuto anche la Presidente Meloni, delle conferme dal punto di vista giudiziario, ma insomma, come dire, ricostruiscono quello che parlando delle BR, la Rossana Rossanda chiamò alcuni anni fa l'album di famiglia. Fu un'espressione discutibile, molto discussa, ma che forse vale ancora, direi di più, soprattutto, e forse quello che volevo intendere Bolognesi, per i rapporti, lo stretto legame storicamente esistente tra movimento sociale italiano e neofascismo. Io invito a leggere il libro di un giornalista che si chiama Nicola Rao, che proviene da quegli ambienti, che è stato direttore del TG2, che è ancora un dirigente RAI, il Piombo La Celtica e 60 anni di neofascismo, dove l'album di famiglia con nomi, cognomi, storie personali, eccetera, è perfettamente ricostruito. Aggiungerò che alcuni anni fa, poco prima di morire, un dirigente dell'MSI di Milano, Tommaso Staiti di Cudia delle Chiuse, proprio a proposito delle stragi neofasciste, fece un appello, chissà parli, e lo fece non a caso, nessuno rispose. E poi ulteriore conferma, ogni mese salta fuori che qualche parente, figlio, discendente di quella storia di rapporti tra neofascismo e movimento sociale italiano, si trova ancora impiegato, funzionario, stipendiato, consulente dei ministeri e dei ministri del governo Meloni. Quindi che cosa ne dobbiamo trarre? Dobbiamo trarre che esistono dei legami familiari, amicali, chiamiamoli come li volete, che tengono in piedi una serie di rapporti appunto tra Movimento Sociale Italiano, neofascismo e l'attuale classe dirigente di Fratelli d'Italia. Faccio un solo nome, Isabella Rauti, e mi fermo. E mi fermo qui. Ovviamente non è una
Isabella Rauti,
colpa,
che è la figlia di Pino Rauti, il fondatore di Ordine Nuovo.
che è stato riconosciuto, non lui, ma la sua organizzazione, che ha poi avuto una storia complessa come quella di Pino Rauti, essere dietro alcune delle stragi, di cui stiamo parlando. E quindi non lo so, io penso che la signora Meloni debba decidersi, debba decidere che cosa voglia fare da grande. Vuole fare il capo di un grande partito conservatore europeo? E allora prenda delle decisioni, apra l'album di famiglia e recida a parole e nei fatti qualsiasi legame con la storia da cui proviene. Non la vedo diversamente. Se invece vuole ancora, e qui entriamo più che altro nella psicopolitica, diciamo così, ma vuole sempre sentirsi chiamato in causa personalmente, continuare a fare del vittimismo. Che anche questo poi affonda questo vittimismo, affonda le radici nell'essersi sentiti esclusi per 80 anni dalla storia d'Italia repubblicana. A parte il fatto che non è andata proprio così come la racconta, ma adesso, da 2 anni, la signora Meloni è presidente del Consiglio, il suo partito è al governo, e quindi questi alibi, insomma, a parte il fatto che c'è stato già nel 94 il partito da cui discende Fratelli d'Italia, questi alibi non reggono, insomma, si assuma delle responsabilità e decida che cosa vuole fare del suo partito, del suo governo, oserei dire anche della dialettica democratica di questo paese, perché se si vuole essere riconosciuti, accreditati pienamente, democraticamente, oltre che dal voto come è avvenuto, e qui nessuno nega questo, lo faccia anche con una riflessione di carattere storico, non si
Giovanni,
nasconda
Giovanni Scirocco,
dietro un
probabilmente,
dito.
tutto questo che stai dicendo, io ho colto due cose, no? Due coincidenze temporali, diciamo così. La prima partecipazione di Alleanza Nazionale al governo già fin dagli anni 90, e poi tu citavi quel libro di Nicola Rau, Il piombo e la Celtica. Quel libro però è di un bel po' di anni fa, non saprei adesso ricostruire a memoria quanti, però saranno una quindicina d'anni almeno
Sì, certo.
che uscì quel libro lì. Quello era un periodo storico, c'era Gianfranco Fini, ce lo ricordiamo, poi avvenne l'uscita di Fini dall'alleanza di centrodestra, la nascita di un nuovo soggetto politico che si voleva appunto conservatore in termini democratici. Quell'esperienza lì però fallì. Quello che è nato dopo a destra assomiglia più al vecchio movimento sociale.
Per quanto, contrariamente a quanto dicono la Meloni, la Russa, eccetera, eccetera, purtroppo è così. Purtroppo la realtà dei fatti e tutte le reazioni e tutta una serie infinita di dichiarazioni, eccetera, va in questo senso. A me veramente sorprende e non comprendo la necessità di questa regressione, insomma. Appunto, mi sembra più una cosa di carattere, oserei dire appunto di carattere psicologico, ma come se vivessero ancora per certi versi in un bunker, ma in un bunker loro, che si creano tutto loro. In realtà adesso stanno a Palazzo Chigi, non stanno più a Colleoppio, e forse dovrebbero rendersene conto e trarne le conseguenze, ma vedo che ciò non accade e la cosa continua sinceramente a stupirmi.
Senti, stanno aspettando a tuo parere che succeda qualcosa negli Stati Uniti, cioè stanno aspettando l'esito delle elezioni negli Stati Uniti del novembre 2024 per decidere che linea definitiva darsi?
Secondo me stanno aspettando che cosa chiederà l'Unione Europea e l'Europa, prima ancora che gli Stati Uniti. E questa dimensione del bunker, del fortino assediato, eccetera, del crearsi degli alibi, di crearsi delle giustificazioni, mi sembra che non solo su questa vicenda del 2 agosto, ma direi a 360 gradi vada in questo senso, insomma. Come se dovesse capitare qualche cosa a questo governo, naturalmente le colpe vanno ricercate al di fuori della propria azione di governo, insomma. È proprio una dimensione psicologica, ecco, che contraddistingue anche questa tutta una storia della destra italiana, che è una storia fatta di sentimenti di esclusione, di difesa, di autodifesa, di ricerca di capri espiatori e dimensioni di questo genere. Fammi dire una cosa, anche perché dalla dichiarazione della Meloni, un punto, si parla della continua declassificazione di documenti
Sì.
provenienti dagli archivi, rifacendosi anche, continuando il lavoro delle direttive Renzi prima e Draghi poi. Bene, fammi dire però che quelle direttive, come tutti gli archivisti e gli storici sanno, hanno fin dall'inizio sono nate con intenti lodevoli, ma sono nate male. Chi l'ha scritto non è né storici né archivisti, insomma.
Diciamo
E
così, adesso
quindi.
c'è il governo Meloni, c'è il governo della destra che viene dal Movimento Sociale, dall'ottobre del 2022 a oggi, ma se la guardiamo dal punto di vista dello storico che lavora in un paese dove c'è stato un dopoguerra insanguinato dalle stragi neofasciste, beh, non è che prima fosse più semplice lavorare. Perché è così difficile ancora oggi in Italia arrivare a quelle verità? Sono passati tanti di quegli anni, dalla fine della guerra fredda, degli equilibri internazionali che erano basati su quello che sappiamo, che ormai dovrebbe essere tutto molto più semplice, no?
Non lo è assolutamente, come dimostra tutta la vicenda di Ustica,
Perché non lo
per
è?
dirne una. Perché ci sono delle vicende storiche complesse che si portano dietro tutta una serie di non detto, di non dicibile. Permettimi un suggerimento di lettura di un libro che qui ho davanti a me, ed è molto bello e che discuteremo il 23 settembre all'Università di Pavia per chi fosse interessato, ed è il libro di Benedetta Tobagi, Segreti, e si intitola appunto non casualmente Segreti e lacune, le stragi tra servizi segreti, magistratura e governo, che parla esattamente di questo, perché sia così difficile, non solo in questo paese, ma soprattutto in questo paese, ritrovare verità e giustizia e soprattutto andare al di là dell'indicibile che poi voglio dire, Benedetta spiega benissimo perché i servizi segreti fanno molto spesso il loro dovere e il loro compito, i servizi segreti e altri apparati dello Stato. Il confine tra ciò che è legale e legittimo è un confine molto spesso molto labile, su cui bisogna riflettere, però sarebbe necessario avere tutta la possibile documentazione a disposizione, nonostante le direttive Renzi e Draghi, e in parte anche forse per le direttive stesse Renzi e Draghi, ciò continua a non accadere. E gli storici, i magistrati, gli archivisti sono affidati molto spesso come dire, alla benevolenza e alla buona volontà di chi lavora in altre istituzioni dello Stato.
In una situazione come quella che stiamo vivendo, con un governo che ha questa connotazione ideologica, che si trova ad affrontare delle difficoltà molto importanti, perché dopo l'estate c'è la legge di bilancio, la vecchia finanziaria, loro soldi non ne hanno, dopo l'estate ci sono le elezioni regionali e rischiano, dopo l'estate c'è appunto la Commissione Europea, l'Unione Europea con i suoi vari organismi che verrà a chiedere conto delle politiche economiche e insomma sono navigano a vista, come si dice, con parole come quelle pronunciate di oggi. A suo parere, Scirocco, stiamo correndo qualche rischio di involuzione autoritaria? Tutto sommato questa cosa l'ha denunciata il Presidente della Repubblica la scorsa settimana.
Ma io adesso non mi spingo a parlare di involuzione autoritaria, che mi sembra come dire un'espressione un po' grossa.
È un'espressione della Prima Repubblica, però è stata la Commissione Europea pure a dire attenzione all'Italia e alla prospettiva Orban per il nostro paese.
Ecco, la prospettiva Orban, la prospettiva di una democratura, sì, ci sono i segnali, insomma. Il tentativo di, come dire, di controllo, proprio per una reazione di timore, di paura, di mancanza di fiducia, di trovare la necessità di trovare i capri espiatori. Sì, questo c'è, e la stesso premierato va sicuramente, quella sarà probabilmente da molti punti di vista in questa ipotesi la battaglia decisiva, insomma. Perché affida appunto al Premier tutta una serie di poteri e in larga parte delegittima il ruolo del Parlamento, e in quel senso appunto c'è quella dimensione, quel rischio appunto di una democratura alla Orban. Sicuramente questo lo vedo, insomma. Ma peraltro, come dire, una dimensione non solo europea, insomma, è dove si avviano o dimostrano di avviarsi anche molti, molti altri paesi.
Stiamo pensando agli Stati Uniti con le elezioni di novembre?
Ma certo, stiamo pensando anche agli Stati Uniti alle elezioni di novembre. Sono molto colpito dai comizi di Trump, che non sono semplicemente una serie di insulti contro i suoi avversari, insomma, puntando tutto alla demonizzazione dell'avversario. Ecco, non ne ho sentito dire un'idea, una proposta, oltre appunto una serie di insulti dal punto di vista personale. È la leva nella peggiore delle proprie dimensioni della società dello spettacolo. Politica ce n'è molto poca ed è una dimensione spettacolare nel migliore delle ipotesi, propagandistica e di criminalizzazione dell'avversario nella peggiore.
Grazie Giovanni Scirocco per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Una buona serata. Tra poco c'è la pubblicità, dopo abbiamo un altro ospite, facciamo anche se volete il microfono aperto.
When the summer's so forgiving, although we have stolen all of the things that we thought we had on them, have disappeared. All these things in flavor won't do you no favors. When the summer's light is fragrant with scents of returning, you relent, you resent, now you're burning for nothing to change. There's something there. Now the morning finished here in hope and in faith. In the meantime, kinda working my way through a dream I was having alone. There's something there.
Minuti, rieccoci in diretta con Popsera dopo le notizie delle 18:30 di Popolare Network, nella quale c'era anche la notizia di cui stiamo parlando questa sera. E a proposito, vi ricordo che per contattarci, per partecipare, c'è il 331 6214013, che vale per Telegram, vale per WhatsApp, vale per i classici SMS, 331 6214013. E poi c'è il numero di telefono per la diretta, che è lo 0233 001 001. Ripeto anche questo numero, 0233 001 001. E infine la mail diretta @popolarenetwork.it. Insomma, è una situazione che, come dice la Commissione Europea, è un po' a rischio per il nostro paese, questo, insomma, un rischio un po' di una urbanizzazione dell'Italia. Io lo chiedo anzitutto al nostro ospite, che è Sandro Ruotolo. Buonasera, Ruotolo.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Lei oggi era a Bologna, ha sentito il discorso, i discorsi che sono stati fatti dal palco, ha letto della risposta di Giorgia Meloni, molto, come possiamo definirla, un ospite prima di lei l'ha definita vittimistica, oltre che aggressiva. Secondo lei siamo in una situazione un po' di rischio?
Ma sì, diciamo di sì, nel senso che il controllo sull'informazione, che è quella televisiva, quella, diciamo, addirittura stanno cercando di comprare anche l'AGI, l'agenzia di stampa dell'ENI, eccetera. Quindi da questo punto di vista, i tentativi sulla magistratura e la, insomma, le leggi bavaglio, eccetera, ci stanno portando, diciamo, a una situazione di allarme che giustamente ha rilevato la Commissione Europea. Quindi sullo stato di diritto in Europa, beh, non è stata tenera con l'Italia, è preoccupata l'Europa come siamo preoccupati noi del Partito Democratico.
Il riconoscimento della famosa matrice, per fare ricordare un'uscita poco felice della Presidente del Consiglio oggi, no? È stato molto forzato oggi da Meloni.
Assolutamente, no, c'era un elemento positivo che era quello del Ministro degli Interni, Piantedosi, che a Bologna ha parlato di matrice fascista, eccetera. La Meloni è intervenuta solo dopo le parole del presidente dell'Associazione delle Vittime della Strage di Bologna per rimarcare, come dire, secondo la magistratura la matrice è fascista. No, secondo i fatti accertati, che è un concetto completamente diverso, diciamo, no? Qui si vede, come dire, la costrizione nel dire quella, nel riconoscere la matrice fascista, no? Da parte della Presidente del Consiglio. Io avevo, con gli altri colleghi, eccetera, avevamo valutato positivamente la dichiarazione del Ministro degli Interni, che sicuramente non parlava a titolo personale, quindi da qui. E poi come al solito, e se la prende con la von der Leyen e manda la lettera, cioè il vittimismo, cioè lei produce e poi fa la vittima, come dire, scaglia la prima pietra e poi si lamenta, se, l'odio, il pericolo, eccetera. Ma questa è la Premier, non è, e quindi siamo veramente, come dire, è anche, come dire, offensiva nei confronti delle vere vittime, cioè dei familiari delle vittime. Insomma, noi oggi abbiamo ricordato 85 persone uccise e oltre 200 feriti il 2 agosto del 1980, e tu accusi il presidente, cioè il familiare di una di quelle vittime, e quindi veramente insopportabile. È una Premier che oramai ha perso, come dire, ogni credibilità, non è in grado di, come dire, di governare una situazione come... come c'è, cioè, un paese come l'Italia. Questo è il punto fondamentale di riflessione, perché che dica questo è veramente, che attacchi i familiari delle vittime il giorno in cui si ricordano le vittime, veramente, insomma, lascia sgomenti, no?
Forse lei ha un po' più di memoria di me, ma io non ricordo che sia mai accaduta una cosa del genere.
No, ma questa è la Premier che attacca giornali, attacca intellettuali, fa nomi e cognomi, veramente, come dire, la segretaria Elish Line ha chiosato la sua replica dicendo che questa Premier non è più in grado di guidare il paese, ma ha ragione.
Laura,
ha
ci ragione. Sì, no, prego, finisca.
No, dico da questo punto di vista, in sostanza tu non puoi criticare il discorso ufficiale da alla manifestazione, perché è indubbio le valutazioni del presidente. Comunque tu a un familiare delle vittime, come dire, tu Premier devi tacere, non ti puoi consentire di attaccarlo. E che cosa aveva detto? Aveva detto sulla riforma della giustizia che combaciava con il piano di rinascita della P2, e sappiamo che la P2 è stata l'organizzatrice e la finanziatrice, diciamo, della strage al treno di Bologna, alla stazione di Bologna. Come? Non c'è ombra di dubbio che, come dire, il post-fascismo, no? Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, e oggi, come dire, quelle organizzazioni che poi, nel caso della strage di Bologna, furono, diciamo, i terroristi neri dei NAR, cioè dei Nuclei Armati Rivoluzionari, Mambro e Fioravanti, Cavallini, questi sono stati, come dire, gli esecutori materiali della strage, con, come dire, la ricerca della verità. Guardate, io l'ho seguita questa vicenda gli ultimi anni, le novità dell'inchiesta giudiziaria, se non fosse stato per la cocciutaggine, nel senso positivo del termine, dei familiari, dell'associazione dei familiari, non avremmo avuto questo bisogno dopo 40 anni, 44 oggi, ma insomma la svolta è stata negli ultimi anni, questo bisogno di giustizia e verità, alla fine, come dire, ha pagato, perché oggi sappiamo che è stata una strage, dove, come dire, la P2 ha organizzato, non ha solo depistato con i servizi segreti, come si sapeva fino a qualche anno fa, no, ma ha depistato, cioè ha finanziato e organizzato questa strage.
C'è un'ascoltatrice, si chiama Laura, che scrive: non abbiamo ancora capito che questa destra è fascista. Quanto tempo abbiamo ancora bisogno per raccogliere il coraggio di guardare alla realtà? Ecco, Ruotolo, lei è una definizione che userebbe questa
Ma
di fascista?
io diciamo sicuramente sovranismo, sicuramente nazionalista, sicuramente che non ha fatto i conti con il 25 aprile, una destra che si rifiuta di riconoscere quella della Meloni, una destra che si rifiuta di riconoscersi di vivere in una repubblica antifascista. Questo è sicuro. Dopodiché, leggo le dichiarazioni, come dire, del Bignami, no? Vice ministro, sottosegretario, che è lo stesso che nelle goliardiche feste si travestiva da nazista, diciamo, come dire, questa classe dirigente. E poi non ci dimentichiamo una cosa: in quel simbolo di Fratelli d'Italia c'è la fiamma. E allora sicuramente non sei antifascista. Sicuramente, ovviamente, non è una destra mussoliniana, eccetera, è fascista, ma non ha fatto ancora i conti. È una destra comunque, come dire, sovranista, nazionalista, è una destra che consente, come dire, tutta una serie di, come dire, ma vogliamo sciogliere queste organizzazioni, Casa Pound, Forza Nuova. Queste organizzazioni che si rifanno
Ma abbiamo
esplicitamente.
il presidente del Senato che del giornalista picchiato da Casa Pound ha detto non si era fatto riconoscere, come
No,
se
ma
l'è un
poi
po' andata a
busti,
cercare,
no, ma i
tradotto.
busti di Mussolini, eccetera. Quindi è una classe dirigente di un partito. Ma scusatemi, ora, ma l'inchiesta di Fanpage sulla gioventù nazionale, altro che poche mele marce. E se l'avete vista, io vi consiglio di vederla perché è un'inchiesta straordinaria dove capite, mi riferisco al pubblico di Radio Popolare, capite che non erano poche mele marce, ma era proprio un costume, il sigello, la simbologia, il discorso proprio fascista, questa è la verità. Dopodiché ha provato in Europa a fare la conservatrice e poi non ce l'ha fatta e ha isolato l'Italia, ha votato contro la commissaria von der
A
Leyen.
proposito di
Come se...
questo, mi viene automatico e spontaneo farle una domanda fuori sacco a questo punto.
Sì.
Dato il quadro internazionale, date le difficoltà interne, quanto durano?
Ma io, a parte che sono scaramantico, perché come sapete sono napoletano, eccetera, quindi no, io sto, insomma, vedo una difficoltà loro nel governare. Questi hanno, come dire, accusano i poveri di essere poveri, invece di risolvere i problemi della povertà. Non danno risposte ai temi che preoccupano i cittadini, che sono la sanità pubblica. Danno tutte risposte sbagliate, come dire, a problemi che esistono nel nostro paese. Quindi salario minimo, siamo tra i pochi paesi, credo 3 su 27, ce ne siamo in 3 che non abbiamo il salario minimo legale, su 27 paesi europei ovviamente. Quindi da un punto di vista appunto del fisco, della transizione ecologica, digitale, dell'occupazione, è un governo di destra. Quanto dura? Diciamo, ci sono frizioni esplicite, pensate solamente sull'autonomia differenziata. Beh, come si dice, il posizionamento di Forza Italia, il governatore, il presidente della regione, è brutto termine, scusatemi, ma non si dice governatori, sono dei presidenti delle regioni. Occhiuto, quello calabrese che come dire, critica apertamente l'autonomia differenziata. Pensate alla Confindustria, quindi non è solo... io anche i dati che sono straordinari di firme per il referendum sull'autonomia ci dicono che è un paese dove anche l'elettorato di centrodestra, di destra, secondo me incomincia, come dire, la luna di miele come dire, è incominciata a venir meno. Il voto europeo è un voto molto importante, quello che c'è stato. Certamente la Meloni è stato, come dire, il primo partito, quello di Fratelli d'Italia, ma non ha ottenuto il boom che avevano ottenuto né Salvini né soprattutto Matteo Renzi, quando dopo essere andato al governo in Italia, poi ci fu il boom, vi ricordate,
di quel 42%, poi sappiamo come andò a finire.
Lei non ce l'ha fatta, quindi e quindi noi lavoreremo per costruire l'alternativa a questa destra di governo, e certamente non faremo sconti, faremo battaglie in Parlamento, nel Paese. Io l'appello che vi faccio è che noi dobbiamo continuare a raccogliere le firme per poter fare questo referendum sull'autonomia differenziata, dove serve il quorum, ma potremmo avere la sorpresa che avemmo bellissima dei referendum, se vi ricordate, un po' di anni fa, sull'acqua pubblica, sul bene comune, sull'acqua pubblica.
Certo, appunto, sarebbe uno scenario molto bello per noi, molto drammatico sicuramente, devastante per il governo, se ci fosse un 90% di no a quelle, sì, a quelle riforme.
Assolutamente sì, è così. Grazie. Io lavoreremo per questo, lavoreremo per costruire l'alternativa, per essere pronti. Tra due anni, benissimo, tra due anni, a fine legislatura, noi dobbiamo costruire, abbiamo poi delle tappe intermedie, come sapete, cioè le elezioni regionali, poi ci sono delle comunali, eccetera, ma già oggi con le amministrative pure abbiamo dato, come dire, dei bei risultati, insomma. Quindi io sono, come dire, con l'impegno, non si tratta di essere ottimisti o pessimisti. La valutazione, anche se è un quadro internazionale, è estremamente preoccupante.
Assolutamente. Questo... sì. Ne parliamo un'altra volta del quadro internazionale. Grazie Sandro Ruotolo per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Una
grazie.
Buona serata.
Delle strade e gli edifici, ti resta addosso tipo abbronzatura, sì. Ho vinto spesso con molti nemici, ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa, con gli occhi verdi, pelle ocre e i tuoi capelli rosa, con gli occhi così grandi c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia.
La mia Nefertiti, togliti i vestiti, mamma, finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mamma. Ami i rischi perché possono ferirti, mamma. Ho lati appuntiti, mamma, come stalattiti, mamma. E la gente che attorno diceva, chi si immerge in un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà. Papara, papara, va. Lei per me, io per lei. Dove sei? Dove sei? Come una vertigine lontana mi chiama. Sai che ne ho bisogno stasera. Fumo mentre sopporto l'attesa. Dove sei? Dove sei? Calamità, un po' calamità.
Siamo due gazzelle, siamo due levrieri. Tutti i miei trucchi, sei i tuoi sottileggi. So che mi ameresti anche con zero money. Baciami, respiro, getto i feromoni. Ti muovi Fellina, Selina, Nikita. Sai come tenere alta la sfida. L'amore per noi è fare una rapina e poi dividere la rifruttiva, Nina.
Siamo troppo espliciti, svegliamo i vicini, mamma. Con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mamma. Amo i rischi perché
che possono ferirmi. Hai lati appuntiti, come stalattiti. E la gente che attorno diceva, chi si immerge in un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà. Papara, papara, va. Lei per me, io per lei. Ti direi, ti darei. Dove sei, dove sei?
Come una vertigine lontana mi chiama.
Sai che ne ho bisogno stasera. Brucio mentre sotto otto d'attesa. Dove sei, dove sei? Calamità, un po' calamità.
Dove sei? Crazy.
Lui Marrakesh, Crazy Love. Ne abbiamo parlato molto di fake news ieri, parlando, ve lo ricordate, del caso di Imane Khalif, e dove ancora Giorgia Meloni era stata protagonista, lo ha fatto ancora oggi un intervento su questo. Il tema delle fake news è un tema naturalmente che non si ferma certo alle Olimpiadi di Parigi, anzi è una delle architravi più importanti su cui si basa poi la crescita del consenso di tutte le destre contemporanee che si chiamano sovraniste. Allora andiamo negli ultimi minuti di questa puntata di Pop Sera in Gran Bretagna con il nostro Daniele Fisichella. Buonasera Daniele.
Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
Per capire se anche in questo caso stiamo parlando di questo, il contesto è la strage di Southport vicino a Liverpool. Sono tre i bambini che sono deceduti dopo questo attacco a coltello da parte di un ragazzo che ha preso di mira proprio un gruppo di bambini e bambini in un campo estivo. Questo ragazzo in Italia si definirebbe un G2, credo che anche una definizione simile si usi in Gran Bretagna. Corsa la voce, è stata alimentata la voce che si trattasse di un attentato di matrice religiosa. Ci sono stati scontri e violenze come non se ne vedevano da un po' da parte dell'estrema destra in Regno Unito.
Sì, centinaia di agenti di polizia feriti, ci sono stati scontri, proteste a Londra, a Manchester, a Southport, in altre zone limitrofe dove è avvenuto l'incidente, scontri avvenuti 2 settimane fa, perché nelle ore successive all'attacco, all'omicidio a Southport, si è stata diffusa la notizia falsa che l'attentatore sarebbe stato una persona di origine di religione musulmana. Qualcuno ha anche scritto che si trattava di un richiedente asilo in attesa di giudizio, addirittura è stato messo in rete un nome inventato, un nome chiaramente frutto dell'immaginazione, ma più che di immaginazione si tratta di una strategia ben chiara. È stata fatta un'analisi nelle ultime ore delle migliaia di tweets sulla piattaforma X, che qualche mese fa era conosciuta come Twitter, dove le notizie false sono state diffuse da account che possono riconducibili all'estrema destra britannica, soprattutto alla English Defence League, la EDL, che è un partito o una formazione politica che praticamente in realtà non esiste in termini fisici, non ha una propria sede, non ha dei rappresentanti nelle amministrazioni locali, ma vive invece nei social media, su Telegram anche, con account a volte veri, a volte fittizi, a volte generati dall'intelligenza artificiale. Ecco, in questi account la notizia è stata diffusa, è rimbalzata come un boomerang e poi ha portato alla creazione di gruppi spontanei che hanno deciso di fare queste proteste appunto al grido di adesso basta, dobbiamo riprenderci il nostro paese, e ovviamente proteste che poi hanno avuto come bersaglio principale le comunità musulmane, la polizia stessa, e sono ovviamente degenerate in scontri e violenze che non vedevamo già da molti anni.
Senti Daniele, quanto è tra virgolette spontaneo quello che è accaduto e quanto invece è figlio di una strategia di più ampio respiro?
Sembra figlio di una strategia, cioè l'opportunità si è presentata ad alcuni esponenti dell'estrema destra britannica, tra i quali il famoso Huxley Lennon, conosciuto anche come Tommy Robinson, e Andrew Tate, sono due influencers di destra che già qualche anno fa erano stati bannati da Twitter, ma che sono stati riammessi da poco. È sembrata appunto una strategia proprio alimentata da questi due personaggi, ma non solo, per cogliere il momento e alimentare delle proteste e un sentimento anti-immigrati, anti-islamici, anti-rifugiati, ma soprattutto per creare disordine e riprendersi quella ribalta politica, quella scena che invece manca da un po'. Poi c'è anche da dire che i leader dei partiti, quelli che invece in televisione ci vanno, hanno un nome e un cognome, come ad esempio Nigel Farage, il leader di Reform UK, non hanno fatto niente per spegnere i rumors o le fake news, hanno rilanciato i sospetti nelle ore proprio seguenti all'omicidio che potesse sì veramente trattarsi di una persona di religione islamica, un rifugiato, insomma uno straniero. E allora chiaramente quando queste notizie vengono poi rilanciate, vengono riprese da così tanti profili o da così tanti canali Telegram, è chiaro che dietro c'è una strategia. Va anche detto che comunque le persone che hanno partecipato alle manifestazioni non sono tutte persone di estrema destra, ci sono anche persone, membri delle comunità di Liverpool, Southport, Manchester, che si dicono scioccati, addolorati per quanto è successo, volevano anche dimostrare il proprio cordoglio, la propria vicinanza alle vittime, dei familiari. Ricordiamo che comunque ci sono ancora 6 persone in ospedale, alcuni molto gravi, però chiaramente questo è degenerato in violenza. E allora poi c'è stato l'intervento delle autorità, soprattutto del primo ministro Starmer, che appunto ha condannato molto pesantemente quanto accaduto e ha chiesto alle forze dell'ordine e a chiunque abbia la responsabilità di sorvegliare, di far sì che l'ordine pubblico venga rispettato, appunto di controllare
certo,
più quello che sta succedendo.
Certo, non dimentichiamo in chiusura Daniele naturalmente Starmer, che ha appena vinto le elezioni con Labour, ma l'altro leader politico che ci ha dato Nigel Farage, che è andato a sua volta molto bene rubando un sacco di voti ai conservatori. Grazie Daniele Fisichella per questo collegamento.
Grazie a voi, a presto.
Una buona serata. 18.59, ci fermiamo qui. Popsera torna come sempre domani alle 18. Buon ascolto.